Ho pensato che forse l'autore di Tania ha molto da dirci anche su questo periodo dell'anno, anzi è stato uno delle sue bandiere, l'idea di spiegare bene, secondo la Chassidut, il significato di ogni festività, il motivo per il quale si trova in quel periodo dell'anno e qual è la connessione tra una festività e l'altra, quindi valeva la pena. Il problema è che lo faremo in diretta, nel senso che sto leggendo insieme a voi. Quindi mi ascoltate con un pochino di pazienza e vediamo se riusciamo a fare una bella lezione. Intanto mi scuso per la voce, ma è la voce del giorno dopo Kippur. Tutti gli anni succede, quindi niente, niente di grave. C'era Vittorio ieri, ma non si è dato la pena, dice, vieni, dai, ti aiuto io. Canto qualcosa anch'io, facciamo qualcosa insieme. Niente, ha fatto lo spettatore. Che Hashem ti dia lunga vita e a tutti quanti voi.
Manco suonato lo shofar.
Senti, ti preparo l'anno prossimo, lo suoni tu? No,
Sì, se vuoi, sì. E
diceva
a
Vittorio,
lungo,
devi venire a Milano.
ti meraviglierai
Dovrei
che tenuta.
fare prove.
La
E
prossima non
vabbè,
ci sarà
abbiamo.
bisogno, arriveremo sia prima, dai.
Amen.
Esatto,
Sentiamo.
esatto.
Amen. Sentiamo il
Amen.
shofar di Mashiach e siamo a posto. Ok, allora la prima domanda che l'autore di Tania si fa è spiegare qual è il nesso che c'è tra la ricopertura che mettiamo sopra la sukkah, che si chiama in ebraico schach. Schach è una parola che significa qualcosa che fa ombra. Noi veniamo da Rosh Hashanah, abbiamo appena parlato dello shofar. Quando a Rosh Hashanah suoniamo lo shofar dobbiamo sentire 100 voci. In altre parole, quando noi la mattina del Rosh Hashanah siamo in Beta Knesset, tra lo shofar che facciamo con la Berakha e lo shofar che suoniamo nel Musaf, nelle due volte, più l'ultimo shofar alla fine del Musaf, abbiamo
Sì.
sentito 100 voci. Ora, questa idea di 100 voci si rispecchia anche nella festa di Sukkot. Fate attenzione un attimo, se io prendo la parola Schach, la parola Schach si scrive con tre lettere, con la Samech, Chaf e Chaf. Il valore numerico della Samech è 60, Chaf è 20, quindi 60, 20, 20, siamo arrivati a 100. Quindi abbiamo 100 suoni dello shofar e abbiamo lo stesso numero che compone la parola Schach. Quindi abbiamo già trovato subito, prima di iniziare, un legame tra Rosh Hashanah e Sukkot. Ma la cosa interessante è che non è soltanto un numero che troviamo qui 100 e qui 100, anche se lo dividiamo, prendiamo la parola Schach, che è composta da tre lettere, abbiamo anche nello shofar tre differenti voci, perché abbiamo nello shofar la tekiah, che è il suono lungo, abbiamo il shevarim, che significa questo suono rotto. Più avanti spiegheremo perché si chiama così e che cosa ci deve insegnare. E poi abbiamo il suono che si chiama teruah, che sono questi piccoli suoni. Quindi abbiamo tre tipi di suoni durante la mitzvah di sentire lo shofar. E se io prendo la parola schach, vediamo che c'è una perfetta sincronia, un perfetto parallelismo tra 60-20-20 e lo shofar, perché noi a Rosh Hashanah suoniamo 60 tekiot, 20 shevarim e 20 teruot. Quindi vediamo che non è soltanto legato a un numero, ma è legato in modo individuale la mitzvah dello shofar con la mitzvah della sukkah. Quando noi giochiamo un attimino con i numeri, dobbiamo anche trovare il motivo per il quale abbiamo detto qui abbiamo questo numero, qui abbiamo questo numero. Non è che ogni cosa che ha lo stesso valore numerico ha un nesso, ha un legame. È facilissimo prendere un libro. Io ho conosciuto una persona che lui scrive tutti i versetti, questo versetto 560 valore numerico, questo versetto 561, così, e poi trova parole, trova cose e inizia a fare delle insalate, ma non serve a niente. Se tu, a parte che se tu non sei uno tzaddik che hai ricevuto dal cielo questa rivelazione, che questa parola ha questo valore numerico, perché è legata con questo concetto? Puoi fare tanti giochetti numerici. Quello che noi vogliamo capire è molto semplicemente, ok, abbiamo trovato un nesso tra lo Shach e il Shofar, dammi qualcosa di più, in altre parole, spiegami meglio che cosa significa il concetto dello Shofar, perché è legato col concetto dello Shofar. In realtà sono due festività completamente diverse tra loro. Non c'è un legame, non c'è qualcosa che ricorda Rosh Hashanah con Sukkot. Anzi, non solo che non ricordano, ma sono due festività che uno, quando studia quello che la Torah ti dice di fare a Rosh Hashanah e quello che la Torah ti dice di fare a Sukkot, sono due concetti completamente opposti. Ok? Fin qui ci siamo. Ok, quindi abbiamo detto, cerchiamo di capire qual è il nesso fra le due festività. In generale, noi abbiamo un mese che è conosciuto come Chodesh HaShevi'i, il settimo mese, perché è anche, se tu prendi il punto della Shin e lo sposti alla Sin, diventa Chodesh HaShevi'i, il Chodesh che è sazio, sazio di festività. C'è una cosa interessante che non credo di aver detto nell'ultima lezione, perché è passato un po' di tempo. Avevamo spiegato, credo in sinagoga, avevamo spiegato che il numero 7 è il numero preferito nella Torah. Hashem ha creato il mondo in 6 giorni, settimo Shabbat. Abbiamo sei anche, troviamo l'importanza del numero 7 anche nelle settimane. Dopo 7 settimane abbiamo la festività di Shavuot, vero? Poi abbiamo il settimo anno. Fate tutti sì così perché ve l'avevo già spiegato o perché siete d'accordo? Se ve l'avevo già spiegato, fa niente. Lo riascolteremo.
Ma non recentemente, però già spiegato sì.
Non credo, perché è una cosa che ho letto da poco. Vediamo.
L'ha spiegato. Io ho fatto così perché, vabbè, sono cose che... queste.
Sì, però sto arrivando alla novità che non avete conosciuto, che non avete ancora sentito. Allora, abbiamo parlato dei sei giorni, si arriva al settimo. 6 settimane, si arriva, scusate, 7 volte 7 settimane, si arriva alla festa di Shavuot, perché da Pesach noi contiamo 7 settimane, alla conclusione delle 7 settimane arriviamo al giorno 50, che è la conclusione, la corona, che è la festa di Shavuot. Poi abbiamo 6 anni che si lavora, il settimo anno. 7 volte 7 si arriva a 49 anni, il 50° anno è Yovel, il giubileo. Abbiamo detto giorni, settimane, anni, ma non abbiamo detto mesi. Non troviamo nella Torah qualcosa col settimo mese, e invece no, la Torah chiama i mesi con i numeri per dare importanza anche al settimo mese. Infatti il settimo mese lo ripetiamo tante volte durante tutto questo periodo. Uva chodesh ha-shevi'i, be'echad la-chodesh yom teruah elachem. Il primo giorno è il giorno della teruah. Ubach be'asor la-chodesh ha-shevi'i azeh, il decimo di questo settimo mese, yom ha-kippurim. Ubachamishasar yom la-chodesh ha-shevi'i, il 15° giorno del settimo mese, e lo stesso troviamo anche con l'ultima festività Shmini Atzeret e Simchat Torah. Quindi la Torah ha evidenziato tantissimo l'idea che questo mese non è il mese di Tishrei, perché i nomi dei mesi sono arrivati dalla Babilonia, dopo che siamo tornati dalla distruzione del primo Bet HaMikdash. Quando abbiamo ricostruito il secondo, siamo tornati con un'altra lingua e ci siamo portati dietro i nomi dei mesi, che poi hanno una importanza, come vi avevo spiegato, Elul. Ogni mese ha un nome che definisce bene il mese, ma la Torah voleva chiamarli con i numeri. E il numero 7 è il numero più importante della Torah, quindi ci troviamo nel mese del numero 7, che è il mese più importante della Torah. Ok, abbiamo tante festività, ma cosa c'entrano queste festività una con l'altra? È un mese che è colmo di festività che però sono veramente diverse. Rosh Hashanah è stato fissato il giorno in cui è stato creato l'uomo. Yom Kippur, il giorno in cui Hashem ha perdonato il popolo ebraico per la prima volta, come sappiamo quando è sceso Mosè la seconda volta con le tavole, ha detto che Hashem ha perdonato. La festa di Sukkot, in verità non dovevamo farla a Sukkot, dovevamo farla in inverno. E cosa c'entra Sukkot nel mese di Tishrei? Perché quando noi possiamo festeggiare Sukkot, quando noi dopo 7 giorni siamo arrivati nel deserto e le nuvole di Hashem ci hanno protetto. Quindi avremmo dovuto fare Pesach e poi Sukkot. In realtà ci sono tantissimi motivi per i quali si fa Sukkot in questo periodo dell'anno, ma lo spiegheremo più avanti perché Sukkot è adesso. Però sembrerebbe che Hashem dice, oh ok, ho il mese numero 7, riempiamolo di festività. Rosh Hashanah, Kippur e Sukkot, non c'entrano niente. Ok, casualmente si sono trovate insieme per tantissimi anni. Chi non ha studiato la Hasidut credeva che sì, è un mese cui dobbiamo dedicare a tutte le festività che non hanno un motivo specifico per esserci. Invece no, è tutto perfetto nella Torah. E l'autore del Tanya viene e ci rivela delle pietre preziose, dei diamanti di saggezza, davvero delle perle di saggezza in cui noi impariamo a capire che cos'è il mese di Tishrei, il settimo mese. Intanto la Hasidut ci insegna non esiste la casualità nella Torah, non esiste la casualità nella creazione del mondo, non esiste la casualità nella nostra vita. Ogni momento della nostra vita ha un suo perché, siamo noi che dobbiamo scoprirlo. La Baal Shem Tov ha fatto di questo la bandiera della sua, diciamo, la missione della sua vita, ha fatto di questo lo slogan della Hasidut. Tutto quello che vedi, tutto quello che senti è un messaggio da Hashem che tu possa imparare da questo. Siamo così bravi da poter imparare, siamo noi che dobbiamo allenare noi stessi. Ma la realtà è così. La realtà è che non puoi neanche pensare che esiste qualcosa in questo mondo che sia casuale. La parola casuale è una parola impura nella Torah. Infatti la parola casuale si traduce in mikre, sono le stesse lettere, rak mi Hashem, è tutto da Hashem. Quindi il fatto che queste festività si sono riunite tutte nello stesso mese ci insegna che il mese di Tishrei rappresenta un percorso che ha tante tappe, ma è un solo percorso. E ogni festività ha la sua tappa e questa tappa ha il suo perché nel momento in cui si trova è in collegamento con la tappa precedente e la tappa successiva. Noi troviamo questo concetto, questa idea, nelle parole di Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech ha scritto uno dei libri più belli, il libro che si chiama Kodesh HaKodashim, Shir HaShirim, il cantico dei cantici. Shlomo HaMelech dice in un versetto, Semolo tachat le roshi ve yemino techabekeni. La mano sinistra di Hashem sta sotto la mia testa e la mano destra di Hashem mi abbraccia. I Chachamim spiegano che la differenza tra la mano destra e la mano sinistra, lo spiegano nel Talmud trattato su Sotah, lì spiegano che la differenza tra la mano destra e la mano sinistra è che la mano sinistra è quella che trattiene, è quella che vuole dare come segnale la distanza, non è la mano che abbraccia, a differenza della mano destra che è la mano che abbraccia. Quindi per avvicinarci ad HaKadosh Baruch Hu, e ogni anno noi dobbiamo ripercorrere questa strada, perché ogni anno della nostra vita è un anno diverso dagli anni precedenti. Se io sono arrivato a questo numero di anni nella mia vita è perché HaKadosh Baruch Hu vuole darmi la possibilità di arrivare a un livello che l'anno scorso non ci sono arrivato. Questo lo dice chiaramente il Tanya nel capitolo 14 dell'Igaret HaKodesh. Dice che ogni anno a Rosh Hashanah arriva una luce nuova che mai dalla creazione non è arrivata. Quindi una luce che rigenera il mondo in un modo più forte e più deciso degli anni precedenti. E vabbè, abbiamo avuto anni in cui Hashem è sceso con tutte le sue schiere per darci la Torah, abbiamo avuto gli anni con Avraham Avinu, abbiamo avuto gli anni del Beit HaMikdash con David HaMelech, abbiamo avuto grandissimi tzaddikim. Vuoi dire che quest'anno 2024 Tishrei Tafshin Peihei è più importante? Sì, perché altrimenti il mondo sarebbe finito. Se siamo arrivati al punto finale, non c'è motivo di andare avanti, per rimanere uguale. E quindi se siamo arrivati al Tavshin Peihei è perché quest'anno abbiamo qualcosa che non era mai successo negli anni precedenti. Nello stesso modo, nella nostra vita, se siamo arrivati a questo numero di anni e arriva il mese di Tishrei, e per darci qualcosa che mai prima di oggi abbiamo ricevuto. Ok? Quindi anche per arrivare a Hashem, anche per avvicinarsi ad Hashem, anche il percorso di Hashem è fatto da questi due movimenti, la distanza e l'abbraccio. Quindi questo abbiamo imparato. Quindi il primo passo è distance. Cosa vuol dire distance? Rispetto. Mantieni il mio rispetto e io mantengo il tuo rispetto. Non invadere la mia proprietà, non invadere il mio spazio. Questa è la regola numero uno del rispetto. Ogni persona ha bisogno del suo spazio e quindi quando tu rispetti il suo spazio hai fatto la prima cosa. Questo si chiama Semolot Tachat Leroshi, la mano sinistra che fa così e dice fermo là, alto là, rispetta il mio spazio. In altre parole, il timore, la reverenza, chiamiamola paura, non è la parola giusta, ma paura di Hashem, va bene, ci sta. Timore di Hashem, rispetto verso Hashem, sì, è una mitzvah della Torah. Abbiamo 613 mitzvot e l'autore del Tanya dice sono tutte basate su due colonne. Tutte le mitzvot positive sono basate sulla colonna di Ve'avta et Hashem Elokecha, ama Hashem, e tutte le mitzvot negative 365 sono fondate sulla colonna Et Hashem Elokecha Tirah, abbi rispetto di Hashem. Quindi abbiamo la mano sinistra rispetto, la mano destra l'abbraccio. Vediamo dove arriviamo. Prima di unirci con HaKadosh Baruch Hu, abbiamo bisogno di rompere la nostra sensazione di essere perfetti. Il fatto di considerare se stessi in modo eccessivo, come Vittorio, non so se ti è piaciuta ieri la storia di quel signore di Kippur. Il signore, quello che era perfetto, no? Il signore perfetto. Noi tutti abbiamo questo problema qua. Non abbiamo bisogno di chiedere perdono per niente. Siamo perfetti. Per fortuna è venuto Rav Arbib e ci ha detto che siamo inadeguati. Quindi non erano parole mie, mi ha proprio anticipato. Non è che si è inventato qualcosa anche lui. È tutto scritto nella tefilà. Ma anu, ma chayen, una tefilà di Neilà, una botta, una sberla pazzesca. Cosa siamo noi? Cos'è la nostra vita? Cos'è la nostra forza? Ma chayen, ma kochen, ma gburaten. Qual è il nostro eroismo? Non siamo niente. Va avanti e dire tutti più e dice tutti più grandi eroi, tutti forzuti, niente, sono ayin lefanecha, sono zero davanti a te. E quindi in realtà, come ha detto Rav Arbib, la Tfilah di Neilah ci ricorda che siamo inadeguati. Però la gente, per arrivare a questa conclusione che siamo inadeguati, ha bisogno di Rosh Hashanah e di Kippur, perché altrimenti si considera perfetta. Quindi questo è il primo passo. Questa è la condizione per poter accedere al concetto di avvicinarsi ad Hashem. Fin tanto che noi siamo pieni di noi stessi, siamo arroganti e siamo sfrontati e abbiamo la convinzione di non aver bisogno di niente, di nessuno, di essere delle macchine perfette che non sono state create da nessuno, sono autonome al 100%, non succederà mai niente con te. C'è l'esempio che quando il contadino deve seminare il campo, prima deve prendere il campo e farlo a pezzi, giusto? Oggi ci sono i trattori che fanno lavoro. Una volta il contadino sudava sette camicie, la maledizione di Hashem ad Adam. Con il sudore della tua fronte potrai mangiare. E il contadino sapeva cosa vuol dire il sudore della fronte. Vuol dire prendi questo campo che non ne vuole sapere di tirare fuori il meglio di sé e fallo a pezzi. E questa è una fatica. E questo siamo noi, siamo un campo da coltivare. Ma prima di coltivare bisogna arare il campo. E come si fa ad arare il campo? Ci vuole Rosh Hashanah e Kippur. Deve passare l'aratro e farci a pezzi. E questo è l'unico modo per poter far crescere qualcosa. Il secondo passaggio nel servizio di Hashem è Yeminot Echabekeni, significa Yemin, la mano destra che avvicina, Yemin Mikarevet, Smol Docha, Yemin Mikarevet, una frase che ci ritroviamo nel Tanya, in tutti i libri della Hasidut, all'infinito, se Moldoha e Min Mekarevet, e c'è bisogno dell'equilibrio di entrambi. Ne abbiamo parlato nelle prime lezioni, quando abbiamo spiegato un attimino che cos'era il concetto dell'amore secondo la Torah, secondo la Hasidut. Il concetto dell'amore inizia con il rispetto. C'era questo rabbino in America, Rav Manis Friedman, che ha scritto un libro su come vivere una vita familiare riuscita. E aveva scritto un libro, il titolo doveva essere Stai zitta che ti amo tanto. Questo doveva essere il libro, il titolo del libro. Poi l'editore non ha accettato. Però il concetto che cos'è? Siccome io ti amo, io ti posso calpestare. No, non funziona. E quindi hai bisogno prima di tutto di imparare il rispetto. Se tu non rispetti tua moglie, se tu non rispetti tuo marito, non ci sarà mai l'amore, è un falso amore. Chiamalo come vuoi, chiamalo attrazione, ma non è amore. L'amore viene soltanto dopo aver imparato a rispettarsi l'un l'altro. Nello stesso modo, il rapporto che abbiamo con Hashem, che è un rapporto identico al rapporto coniugale. Ieri sera ho parlato un po' di questa cosa, cioè, ma non ho accennato che nel Machzor di Chabad, dai Sefarditi non c'è, ma nel Machzor di Chabad c'è una bellissima canzone: noi siamo il tuo popolo, tu sei il nostro re, noi siamo i tuoi figli, tu sei il nostro padre, noi siamo il tuo pubblico, eccetera. C'è una bellissima parte della tefila. E a un certo punto dice: Anu rayatecha veata dodenu. Noi siamo la tua moglie e tu sei quello che tanto ci ama. Che bella frase, bellissima. Però per essere la moglie e per farsi amare da Hashem, dobbiamo prima aver preparato il terreno. Quindi HaKadosh Baruch Hu chiaramente ci rispetta e ci ama, perché se ci ha chiesto di rispettarlo, di amarlo, è perché lui già lo fa. Non c'è una mitzvah che Hashem ci chiede di fare che lui non fa, l'abbiamo spiegato una volta. E quindi dobbiamo imparare a rispettarlo. E per imparare a rispettare Hashem abbiamo bisogno un pochino di timore, un pochino di reverenza, un pochino anche di paura. Sì, ci sono i suoi spazi, c'è la sua presenza, e quindi noi sappiamo che stiamo camminando lì dove c'è la presenza della gloria di HaKadosh Baruch Hu. E quindi se vogliamo avvicinarci ad Hashem ed avere un rapporto equilibrato con Hashem, abbiamo bisogno di entrambe le cose. E questi due concetti, Semolotachat Leroshi, Viminotecha Bekeli, Semoldocha, Viamin Mekarevet, la sinistra è quella che mantiene la distanza e la destra è quella che avvicina. Questi sono i due concetti base per iniziare a capire che cos'è il mese di Tishrei. La prima parte della festa di Tishrei è chiaramente la parte del rispetto. Sono giorni che vengono chiamati Yamim Noraim. C'è chi traduce giorni terribili, non so se è la traduzione giusta. Giorni di rispetto dovrebbe essere. Perché? Perché in questi giorni noi sentiamo molto di più il timore e il rispetto davanti a Kadosh Baruch Hu. Sono giorni molto seri, sono giorni in cui dobbiamo prendere per mano l'anno passato e valutarlo. E come ha detto ieri il rabbino, siamo inadeguati, però dobbiamo esserlo un po' meglio. Per questo che Hashem ci dà un altro anno. E quindi bisogna riparare, bisogna fare la teshuva, eccetera, eccetera. In questi giorni noi ci troviamo nella situazione, nella circostanza. Il rapporto tra noi e Hashem in questi giorni è un rapporto di Semoldocha. Impara a rispettarmi. E quindi sentiamo più la distanza dal nostro creatore e molto meno il sentimento dell'abbraccio, della vicinanza. E come sentiamo questa cosa? Con il suono dello shofar. Il suono dello shofar, c'è un famosissimo brano del Rambam. Il Rambam, quando parla del mese di Elul e di Rosh Hashanah, veramente il Rambam era anche un poeta. Porta un versetto di un profeta Amos che dice: Haitaka shofar ba'ir ve'am lo yecheradu. Sentirete la sirena, perché il shofar, quello che in Israele oggi sono le sirene, quando dobbiamo correre ad un rifugio, una volta era lo shofar. C'era il responsabile che doveva suonare lo shofar per dire a tutti quanti: attenzione, c'è un pericolo imminente. E quindi quando la gente sentiva lo shofar, iniziava a tremare. Quindi Aitaka shofar ba'ir ve'amlo eferado, si sentirà mai lo shofar nella città e la gente non inizierà a tremare? Questo è lo shofar di Rosh Hashanah, per ricordarci che dobbiamo iniziare a tremare, perché ci troviamo nella proprietà privata di Hashem. Questo mondo è la proprietà privata di Hashem. No, no, qui a casa mia ha comprato, ce l'ho rogito, non c'è niente tu. Ma anu, mechayenu, mechasdenu, mazid, che non l'abbiamo detto nella Neila di ieri. Che cosa abbiamo? Ma kohenu, che forza abbiamo noi? Abbiamo visto la settimana scorsa un piccolo soffio di vento ha distrutto la Florida. Potevi costruire le case che volevi. Quando Hashem decide non rimane niente. E quindi ricordiamoci che ci troviamo nella sua proprietà privata con lo suono dello shofar. E lo suono dello shofar rappresenta il regno, rappresenta la sovranità di HaKadosh Baruch Hu su tutto il creato. Lo suono dello shofar sono anche suoni che assomigliano a un pianto. Viene spiegato nella Halakha come deve essere questa teruah, che tipo di pianto, un pianto lungo, un pianto a singhiozzo, un pianto di lamento. Infatti la teruah si chiama Yebava, che c'è questa differenza tra Shevarim e teruah, ci sono diversi tipi di pianto. Una persona che si lamenta, allora fa questi tre suoni, una persona che è talmente sofferente che non riesce neanche a finire un suono di qualche secondo, quindi ha dei suoni molto piccoli. E la parola Shevarim viene tradotta, la parola Shevarim viene dalla parola Shever. Shever vuol dire una cosa non completa, una cosa intera. E quindi tutta questa situazione di avere un cuore che non è intero, come dice David HaMelech, il sacrificio più bello che puoi fare ad Hashem è di avere un cuore rotto. Lev nishbar, zivche Elohim ruach nishbara, lev nishbar vinitke Elohim otivze, il capitolo 51 di Teilim. Dice David HaMelech, la cosa più bella, il regalo più bello, il sacrificio più grande che puoi fare ad Hashem è avere un cuore rotto. Che cosa significa il cuore rotto? Significa umiltà, significa un pochino di proporzione. Ricordati chi sei tu, ricordati davanti a chi ti trovi, come dice la Mishnah in Pirkei Avot. Dopo tutto questo arriva la seconda parte del mese di Tishrei, che è la parte più bella del mese, Ve'emino Techabekeni. La Rizal dice che la Sukkah è un abbraccio della mano destra di Hashem. Ma fisicamente, in che modo? Noi abbiamo nel braccio abbiamo tre parti, giusto? Abbiamo, ricordatemi voi, l'avambraccio, questa parte, non ricordo come si chiama.
Braccio.
Questo si chiama avambraccio, braccio e mano, ok? Quando vogliamo abbracciare qualcuno, usiamo queste tre parti del nostro corpo. Quindi la sukkah, che per alachicamente la sukkah deve avere tre pareti, noi la facciamo di quattro pareti perché ci viene comodo, ma la sukkah di tre pareti è una sukkah che crescerà al 100%. Ci sono due parti grandi, infatti la sukkah deve essere due pareti grandi più una parte, giusto? Due più un pezzo. Perché? Perché rappresenta esattamente l'abbraccio di HaKadosh Baruch Hu. E quindi, dato che la Sukkah si costruisce con la mitzvah di Hashem e si entra all'interno della Sukkah, quando noi ci troviamo dentro la Sukkah, meritiamo questo bellissimo abbraccio di HaKadosh Baruch Hu. Ora, il motivo per il quale noi non facciamo, ve lo dico adesso così poi non me lo dimentico, il motivo per il quale noi non facciamo la festa di Sukkot subito dopo Pesach, è perché il momento migliore per poter ricevere un abbraccio da Hashem è all'uscita da Kippur. Quando noi siamo stati purificati dai nostri peccati e abbiamo imparato il rispetto, perché sono giorni in cui abbiamo tenuto il profilo basso, abbiamo imparato il rispetto e ci siamo purificati, a Kadosh Baruch Hu dice: questo è il momento per ricevere l'abbraccio. Allora, perché non da Kippur si arriva direttamente a Sukkot? Lì bisogna imparare anche altre cose. Ci sono 4 giorni, sono 4 lettere del nome di Hashem. Infatti, oggi, il giorno dopo Kippur, si chiama Beshem Hashem. Ha un nome questo giorno, il giorno dopo Kippur. Beshem Hashem è il nome di Hashem. È un giorno molto, molto, molto speciale. Perché? Perché è il giorno dopo l'espiazione dei nostri peccati. Siamo puri, siamo puliti come degli angeli. E quindi è il momento perfetto per poter ricevere l'abbraccio di Hashem. Ma siccome Hashem ci voleva dare anche un po' di respiro, tra Kippur e Sukkot, quindi ci ha dato 4 giorni per prepararci. Addirittura dicono i Chachamim che Hashem non guarda neanche i peccati, non è che dobbiamo fare peccati, Chas v'Shalom. Ma se una persona è scivolata in un peccato, siamo talmente impegnati nel prepararci a ricevere l'abbraccio di Hashem, tra Kippur e Sukkot, quello corre col suo lulav, l'altro corre con il suo schach per mettere sulla sukkah, per prepararci alla festività di Sukkot, che infatti la Torah dice Bayom Arishon, sulla festa di Sukkot, Ulkachtem Lachem Bayom Arishon. Quale Yom Arishon? Rishon le Minyan Avonot, il primo giorno in cui Hashem ricomincia a contare e a segnarsi i peccati che abbiamo fatto da Yom Kippur. Perché? Perché questi 4 giorni sono giorni che hanno una potenza spirituale altissima, sono giorni veramente, veramente di importanza vitale. Addirittura HaKadosh Baruch Hu ci esamina dopo che ci ha espiato i nostri peccati a Kippur e ci ha siglato nell'anno di vita. HaKadosh Baruch Hu dice, sì, però aspetto, voglio vedere come ti comporti dopo Kippur. E da lì si arriva a Hoshana Rabbah, che sono esattamente 10 giorni, così come i 10 giorni tra Rosh Hashanah e Kippur, abbiamo altri 10 giorni, HaKadosh Baruch Hu ci guarda e ci esamina e vuole vedere se il nostro comportamento è parallelo al nostro comportamento nei 10 giorni in cui avevamo paura, timore del giudizio. Adesso che siamo liberi dal giudizio, vediamo se il tuo rispetto vale il tuo amore o il tuo amore vale il tuo rispetto. Bene, in realtà tutti i giorni quando gli uomini adulti mettono i tefillin si chiama l'abbraccio di Hashem, ma è diverso. Perché quando mettiamo i tefillin siamo noi che abbracciamo Hashem. E quindi ci sono dei giorni, come ad esempio Shabbat e Chagim, cosa facciamo? Non abbracciamo Hashem? No, non abbracciamo Hashem perché il giorno di Shabbat è superiore. Quando arriva una festività non abbiamo bisogno di mettere tefillin. Ma qui stiamo parlando di una cosa completamente diversa. Qui stiamo parlando non del nostro abbraccio ad Hashem. Non quando il figlio abbraccia il padre, quando il papà abbraccia il figlio. È tutta un'altra cosa. Perché lui sa come si fa, lui sa come dare un vero abbraccio. E quindi, quando ci troviamo ad entrare nella festa di Sukkot, quando entriamo nella festa di Sukkot, come abbiamo detto prima, riusciamo ad entrare nell'abbraccio di HaKadosh Baruch Hu, che è una cosa, per questo la Chassidut dice, non si dorme nella Sukkah, anche se la Halakha dice che bisogna dormire nella Sukkah, no. I Chassidim non dormono nella Sukkah, perché? Perché c'è una luce così, così potente che per forza di cose Sukkot deve capitare dopo Yom Kippur, perché soltanto dopo Yom Kippur siamo adeguati per poter entrare nella Sukkah. Ok, quindi a Sukkot diciamo che riequilibriamo un attimino l'idea del timore, l'idea del rispetto, e mettiamo in risalto l'idea dell'amore, della vicinanza. E quindi automaticamente la Torah ti dice 3 volte nella festa di Sukkot che devi essere felice. Perché? Perché quando si scopre l'amore, automaticamente le persone sono felici. E quindi la seconda parte del mese di Tishrei è Zman Simchatenu, nel tempo in cui dobbiamo gioire. C'è la Simchat Bet HaShoeva, c'è Simchat Torah, ma dal primo giorno di Sukkot abbiamo la mitzvah della gioia. Ok, adesso che abbiamo capito questo, velocemente, ci rimane ancora 15 minuti, velocemente volevo spiegarvi un concetto legato proprio a questo argomento che troviamo nella festività di Sukkot. Quando avevamo il Bet HaMikdash, c'erano 3 ingredienti che erano protagonisti nella festa di Sukkot. C'era il fuoco, c'era il vino e c'era l'acqua. Dato che nella festività di Sukkot è la festa record dei sacrifici, perché si portavano 70 tori nella festività di Sukkot, oltre a 7 o 14, c'è cioè un lapsus di agnelli, caprette, eccetera, eccetera, una moltitudine di sacrifici, poi tutto il popolo ebraico che ognuno veniva con i suoi sacrifici, eccetera, eccetera. C'erano tre ingredienti: fuoco, il vino e l'acqua. Adesso vi spiego. Quando portavano un sacrificio, chiaramente le parti che dovevano essere bruciate venivano bruciate col fuoco sul Misbeach. Poi bisognava versare il vino sul Misbeach, come ogni giorno dell'anno. Su ogni sacrificio c'è scritto Venisco Yain, Chatziain o Revitain, in base al sacrificio che dovevano portare. Sul Misbeach, sull'altare, c'erano due fori che andavano fino all'abisso, così è scritto nella Mishnah. E in questi due fori i Kohanim versavano il vino. Ma a Sukkot c'era qualcosa di particolare. A Sukkot dovevano andare nel ruscello a portare dell'acqua. A Yerushalayim c'era un ruscello, e c'è tuttora. Quando facciamo la visita dei sotterranei, proprio sotto, al lato del Bet HaMikdash, c'è una corrente di acqua, ci sono addirittura delle piscine. Fino a oggi c'è l'acqua corrente proprio vicino vicino al Bet HaMikdash. Quindi quando i Kohanim andavano al torrente a prendere l'acqua, quest'acqua serviva perché la Torah dice che bisogna versare anche l'acqua in un modo molto particolare. Nel trattato Tanit viene spiegato, una discussione, Rabbi Akiva e Chachamim, da dove lo impariamo, ma si impara, Mem, Yud e Mem, si impara che a Sukkot, oltre l'acqua, bisogna versare anche, scusate, oltre il vino bisogna versare anche l'acqua. Che cosa si nasconde dietro tutto questo? Vi racconto velocemente, c'è una storia nel Talmud, Masechet Berachot, che racconta che c'era uno degli autori del Talmud, Rav Sheshet, che lui purtroppo era non vedente, era cieco. E c'era un personaggio malvagio, un tzeduki erano quelli che non credevano nei Chachamim, ha deciso di schernirlo in pubblico, ok? Una volta è passata tutta la rappresentanza reale con il re, con tutti i carri, eccetera, eccetera, e Rav Sheshet ha aspettato per poter fare la bracha. C'è una bracha speciale che si dice quando si vede un re. È una bracha che oggi si fa fatica a fare, magari se si vede il presidente degli Stati Uniti, forse si fa questa bracha. La bracha è Baruch Shenatan Mikvodo Lebasar Vadam. Abbiamo quattro berachot. Abbiamo la bracha quando si vede una persona molto, molto, molto saggia. Si dice Shechalak Mechochmato Lireav. Se non è ebreo, si dice Shechalak Mechochmato Lebasar Vadam. Se è un re di Am Israel, si dice Shenatan Mikvodo Lireav. Altrimenti si dice Shenatan Mikvodo Lebasar Vadam. Lui voleva fare questa bracha quando è passato il re. Ma dato che Rav Sheshet era cieco, questo Tzeduki continuava a mentire e dire adesso fai la bracha adesso, sta passando il re adesso. E appena passato il primo gruppo di cavalieri con le trombe, gli dice fai la bracha. E Rav Sheshet non ha fatto la bracha. E così una volta, la seconda, la terza, fino a che a un certo punto Rav Sheshet ha fatto la bracha. E aveva azzeccato. Ha fatto la bracha esattamente quando è passato il re. Allora questo personaggio malvagio, questo Tzeduki, è rimasto molto affascinato, molto sorpreso. Ha detto, ma scusa, come facevi a sapere? Non vedi? Come facevi a sapere che proprio il momento in cui è passato il re hai fatto la bracha? E Rav Sheshet ha detto, è un pasuk chiarissimo. Quando Eliyahu HaNavi è scappato, perché c'era questa signora, questa regina che si chiamava Isabel, ha ucciso 400 profeti, lui è scappato, famosa storia di Ranavi che è scappato, e Hashem si è rivelato a lui, e Eliyahu HaNavi racconta questa sua visione e dice che è arrivato un vento molto forte, e poi questo vento distruggeva tutto quello che aveva davanti, anche le montagne, e questo vento Eliyahu HaNavi l'ha chiamato Lo Beruach Hashem. Sto per avere una visione, sto per avere una rivelazione di Hashem, ma non è questo vento. Poi a un certo punto è arrivato un rumore frastornante e lui ha detto Lo Beruach Hashem, non è con il rumore che Hashem si presenta. E dopo il rumore c'era il fuoco, ha detto Lo Be'esh Hashem. E dopo il fuoco c'era col de mamà da ca, un silenzio assordante. Cosa vuol dire un silenzio assordante? Vuol dire un silenzio assoluto. E quando ha sentito il silenzio, ha capito che qui è arrivato a Palazzo Reale. A Palazzo Reale c'è silenzio. Tutti hanno paura del re e quindi non c'è rumore. Fin tanto che c'erano le trombe, i cavalli, eccetera, eccetera, Rafshesh sapeva che non è arrivato ancora il momento per fare la brachà. Quando ha sentito il silenzio, quando veramente è passato il re e lo sguardo del re può essere fatale, c'era un silenzio intorno al re, Rafshesh ha capito, adesso è il momento che è passato il re. E Rafshesh, perché vi racconto questo? Perché Rafshesh dice che il regno della terra è simile al regno del cielo. E siccome Leona Vid mi ha spiegato che com'è il regno del cielo, che quando si è avvicinato ad Akadosh Baruch Hu c'era un silenzio totale, la stessa cosa è successa con Rabbi Akiva, e quindi Rav Sheshet ha detto, ho capito che qui e lì sono simili. Perché vi ho raccontato questa storia di Rav Sheshet? Perché bisogna capire che abbiamo nell'acqua, nel vino e nel fuoco gli stessi concetti anche spiritualmente. Che cos'è il fuoco spiritualmente? Il fuoco rappresenta quando una persona ha un fuoco dentro. Che cosa vuol dire? Che è molto molto preso, trascinato, trasportato, acceso, diciamo così. C'ha dentro un fuoco che arde. Questo fuoco del sacrificio rappresenta la persona che ha meritato questo grande regalo di sentire dentro di sé un fuoco di amore verso Akadosh Baruch Hu. Ogni volta che c'è una mitzvah da fare, lui si alza di corsa e corre a fare questa mitzvah. In ebraico moderno si dice Hunimza Beorot. Tradotto non suona bene. Nelle luci, cosa vuol dire nelle luci? Significa che è riuscito ad attraversare quello che è il corpo fisico ed è riuscito ad attaccarsi alla Neshama, quindi è un uomo che vive di Neshama. Quindi tutti quelli che sono tornati da Uman, dopo Rosh Hashanah si dice che di loro che sono Beorot, Rosh Hashanah Uman li eleva spiritualmente. Quindi quando vedi questa persona, quando fa una mitzvah, quando fa la tefilà, vedi che è una persona che fa la tefilà con tutto se stesso, con un fuoco che arde dentro di sé. Passiamo al vino. Devo andare un po' veloce. Il vino rappresenta la gioia. C'è un versetto che dice che il vino mesameach Elohim vanashim, rende felice le persone. E c'è un altro versetto che dice anche David Amelech, veyain yesamach levav enosh, il vino porta gioia al cuore della persona. Ogni giorno quando noi versavamo il vino sul Mizbeach, i Kohanim versavano il vino sul Mizbeach, automaticamente i Leviim partivano con una bellissima canzone, un bellissimo canto dei famosi canti dei Leviim nel Bet HaMikdash. Come dicono i Chachamim, En Omrim Shira El Alayin, non si può dire un canto, una lode per Hashem, se non sul vino. C'è un versetto della Torah che dice, scusate, c'è un insegnamento dei Chachamim basato su un versetto della Torah, En Simcha Ela Bebasar Veyain. C'è scritto Vezavachta Shelamim Veachalta Sham Vesamachta Lifnei Hashem Elokecha. Il giorno che tu meriterai di portare un sacrificio e lo porterai davanti al Mizbeach, gioirai davanti ad Hashem. Perché? Perché HaKadosh Baruch Hu ti dà il permesso di condividere il sacrificio anche con te. Quindi anche noi ricevevamo dai Kohanim, una parte andava per Hashem, una parte per i Kohanim, una parte per noi. Quando noi consumavamo questa carne, era la carne del sacrificio, della carne che arriva dal Bet HaMikdash. Io ricordo quando ero bambino, alla tavola del Seder, mio papà riceveva un pezzo di matzah che divideva a tutti i commensali. E io mi ricordo questo pezzettino di matzah che il Rebbe ha mandato alla città di Milano. Il Rebbe prendeva una matzah, questa per Milano, questo per Parigi, questo per Londra. E quindi ognuno di noi riceveva un piccolo pezzo di matzà, era la matzà che era nella mano del Rebbe. Un pezzo di carne che era nel Bet HaMikdash, che i Kohanim hanno sacrificato, che Hashem ha accettato questo mio dono, e una parte la mangio insieme alla mia famiglia durante Yom Tov, questa era la gioia più grande. E quindi quando beviamo il vino, perché c'è il versetto che parla del vino e della carne, quando noi beviamo il vino, e quando i Leviim vedevano che i Kohanim versavano il vino, partivano subito. Sappiamo bene che il vino ci porta gioia, non lo devo spiegare. Anche spiritualmente versare il vino rappresenta una persona che ha una gioia del fatto che merita essere vicino ad Hashem, questo lo porta a cantare e a ballare. Come già vi avevo raccontato, che quando i Hasidim si sono un pochino fatti riconoscere, si facevano riconoscere per il fatto che loro cantavano e ballavano, e la gente diceva: questi sono dei pazzi furiosi, perché è già abbastanza difficile essere ebrei e dobbiamo anche essere felici di essere ebrei. E purtroppo l'ebraismo, prima dell'avvento della Hasidut, quando il Baal Shem Tov ha affrontato l'ebraismo di quel periodo, era un ebraismo triste. Ci sono ancora degli oppositori alla Hasidut che sono delle persone tristi. Sono tristi di essere coloro che devono fare le mitzvot. Ok, abbiamo fatto anche questo oggi. Come dire, mi sono tolto il peso. Purtroppo mi è capitato a me. E sono persone che ho conosciuto, sono persone tristi purtroppo. E quindi abbiamo bisogno di un po' di vino. Cosa vuol dire un po' di vino? Abbiamo bisogno di un po' di gioia interiore. E questa gioia interiore fa sì che le nostre mitzvot vengano fatte nel modo giusto. HaKadosh Baruch Hu ci dice: né fuoco, né rumore, né vento, eccetera, eccetera. Anche se sono cose molto, molto importanti, ma non siamo ancora arrivati lì. Abbiamo parlato del fuoco, abbiamo parlato del vento, che è il rumore, quando una persona fa una mitzvah con gioia, la fa con tanto rumore. Non siamo ancora arrivati lì. Per arrivare ad Hashem, cosa abbiamo detto? Il silenzio. Perché? Perché fin tanto che c'è la felicità di fare una mitzvah, il fuoco di fare una mitzvah, ma è sempre la persona che fa la mitzvah. Sono felice di essere quello che fa la mitzvah. Sì, ma quando ti avvicini ad Hashem, abbiamo spiegato che Rosh Hashanah, che ci avviciniamo con il rispetto, dobbiamo prima rompere noi stessi. E quindi il modo per poter avvicinarci ad Hashem è vero con la gioia. Attenzione, non solo gioia, non solo amore, come vi ho spiegato prima. Amare una persona senza rispettarlo rovini tutto. Per amare una persona lo devi rispettare. Quindi è importante il fuoco, è importante il vino, ma dobbiamo arrivare adesso al concetto dell'acqua. Perché è così importante? Perché quando una persona mette le sue proprie emozioni in quello che fa, anche se sono positive, può deviare queste emozioni in cose negative. Purtroppo così. Abbiamo visto cosa ha fatto. Se il peccato di Adam Rishon era l'uva, abbiamo visto cosa ha fatto l'uva. Comunque siamo sicuri che Noach si è ubriacato e abbiamo visto che è andata a finire molto male. E quindi il vino può sì portare felicità, però è una lama a doppio taglio. Per quello che quando arriviamo a Sukkot, che è la festa che si trova a Tishrei, alla fine del mese di Tishrei, la seconda parte, dobbiamo subito inserire un terzo ingrediente, l'acqua. Perché nel Beit HaMikdash, abbiamo spiegato, veniva anche versata l'acqua su Mizbeach, e questo succedeva soltanto nella festa di Sukkot. Quando si metteva l'acqua sul fuoco, l'acqua chiaramente spegne il fuoco o indeboliscono la fiamma del fuoco. La stessa cosa, quando noi aggiungiamo acqua al vino, il vino è meno forte e ha un effetto minore sulla persona quando lo beve. Dato che tutto quello che è fisico è anche spirituale, l'acqua rappresenta il totale annullamento, questo silenzio. La persona mette se stesso completamente. Perché l'acqua? Perché l'acqua non ha gusto. E quindi tutto quello che ha davanti a sé non è la mia emozione, il mio amore, il mio rispetto, no. Ho soltanto te di fronte a me. Il vero, vero, vero amore è quando io non ci sono, ci sei solo tu. E quando per me ci sei solo tu e per te ci sono solo io, questo è l'amore più perfetto che c'è. Quando ho messo da parte me stesso, è difficilissimo, chiaro, perché ognuno dice: no, io voglio far parte di questo amore, voglio far parte di queste emozioni, voglio anche trovare il mio spazio dentro tutto questo. Sì, è vero, e questo però rovina, però è un'interferenza che darà sempre difficoltà a trovare il punto di incontro. Quando una persona mette completamente da parte se stesso, si arriva all'amore totale. Ricordo mio maestro, uno dei miei maestri, raccontato che quando lui si è sposato è andato dal suo maestro, che era Mendel Futterfass, di cui abbiamo parlato tante volte, e gli ha detto, era il giorno del matrimonio, gli ha detto, dammi un consiglio per il matrimonio. Dice, hai l'anello? Dice, sì, cioè, ho l'anello in tasca, fra poche ore c'è la coppa. Dice, prendi l'anello. Allora dice, ok, ho preso l'anello. Dice, cosa vedi? Dice, cosa vedo? Vedo un anello. Quindi cosa vedi? Oro. Allora tu vedi l'anello, tu vedi oro, non sei pronto per sposarti. Vai, annulla tutto, di che non ci si sposa più. Dice, ma cosa c'è da vedere? L'anello, un cerchio di oro. Questo è quello che vedi? Allora niente, lascia, annulla. Torna a casa. Dice, dai, Rav, cosa c'è da vedere? Dice, io non vedo niente, io vedo un buco. L'anello è semplicemente per dirti che qua c'è niente. Questo è l'anello. Se tu vedi l'oro, allora non sarai mai una persona felice. Se tu vedi il niente, sarai una persona felice. Mendel gli ha insegnato a questo Rav Shabtai Slavatsky di Anversa. Gli ha detto, se vuoi un successo nel tuo matrimonio, tu devi essere niente. Se tu sarai niente, automaticamente il tuo matrimonio sarà perfetto. La stessa cosa è il rapporto tra noi e Akadosh Baruch Hu. I grandi tzaddikim riescono ad arrivare ad essere niente. E quando sono niente, sono quelli che veramente godono di un matrimonio perfetto tra loro e Hashem. L'unica cosa che vogliono è la volontà di Hashem. L'unica cosa che vogliono è il re stesso. Come ha detto l'autore del Tanya una volta, un Hasid sentiva delle voci dallo studio dell'autore del Tanya, ha messo l'orecchio e sentiva l'autore del Tanya che cantava e piangeva e cantava. E poi a un certo punto ha detto, non voglio né il tuo Gan Eden, non voglio né il tuo Olam Haba, tutto quello che prometti non mi interessa, voglio solo te. Che frase bella, che frase, voglio solo te. Non voglio quello che il matrimonio si porta dietro. Non voglio tutte le conseguenze positive, una sicurezza, una tranquillità, una famiglia. È tutto vero, è tutto importante, ma io voglio solo te. Questa è l'eccellenza del matrimonio. Questa è l'eccellenza della festività di Sukkot, in cui la Torah ti dice è tutto importante, il fuoco per i sacrifici, il vino è importante, ma aggiungi l'acqua, che l'acqua significa l'assoluto annullamento davanti a Kadosh Baruch. Quando si dice silenzio, quando c'è silenzio, cioè non vuol dire che bisogna stare in silenzio, non vuol dire che bisogna spegnere lo stereo e fare silenzio. Non bisogna spegnere questo fuoco che abbiamo dentro di noi, perché nel Beit HaMikdash si versava sia il vino che l'acqua, ci vogliono tutte le due cose, ci vogliono tutte e tre cose, ci vuole anche il fuoco, ma questo ingrediente è un ingrediente fondamentale. Quando ci si avvicina a Kadosh Baruch Hu, si può fare anche l'opposto di uno, il fuoco e l'acqua, il vino con l'acqua, il vino con l'acqua rovina il vino. No, davanti a Kadosh Baruch Hu tutto è perfetto, perché ci si annulla, quando ci si annulla tutto è perfetto. Bene, io andrei ancora avanti qualche minuto, ma non, siamo arrivati solo a metà della spiegazione. In teoria, domenica prossima, che è Chol HaMoed, possiamo fare la seconda parte di questa lezione, che è in realtà la parte più
Con
interessante.
piacere, con piacere.
Avevamo semplicemente messo le basi oggi per poter spiegare cosa dice veramente la Chassidut, che cos'è l'amore che rappresenta Sukkot tra noi e HaKadosh Baruch Hu. Quindi una cosa abbiamo imparato che ci stiamo avvicinando alla festa in cui HaKadosh Baruch Hu dice preparati che adesso ti do un bel abbraccio. Questo abbraccio dura 7 giorni. E questa è la festa di Sukkot e per preparati che ti do un bel abbraccio non è una preparazione di 4 giorni, è preparazione di 40 giorni. Il mese di Elul, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, a Kippur, tutto questo è una preparazione per arrivare all'abbraccio. Quindi quando entriamo nella Sukkah, ha detto Rav Belinov stamattina che le pareti della Sukkah sono così kedoshim che in teoria non potremmo neanche buttarle via come i tefillin che mettiamo. E Rav Belinov ha spiegato che le pareti della Sukkah hanno una kedushah superiore a quella dei tefillin. Però siccome HaKadosh Baruch Hu ha deciso che la Kedushah della Sukkah dura solo 7 giorni e dopo non rimane la Kedushah, a differenza dai Tefillin dove c'è il nome di Hashem e quello deve essere mantenuto con rispetto, quindi la regola è così. Ma durante la festa di Sukkot la Kedusha è così elevata, come ha detto una volta Rebbe Maharash, a qualcuno che è entrato un po' arrabbiato nella sukkah, ha detto esci fuori, calmati e poi rientri. Perché? Perché lo schach non sopporta le persone arrabbiate. Qui c'è solo gioia, qui c'è solo pace, qua c'è solo amore, qua c'è solo abbraccio. E quindi cosa vieni te col broncio? Sei nel posto sbagliato. O arrivi col sorriso o non entrare proprio. Quindi proprio l'ha mandato via a malo modo. Non si può entrare nella sukkah col broncio. In sukkah si entra con un sorriso da qui a qui. E anche se dovesse piovere, chas v'shalom, non pioverà, ma anche se dovesse piovere, si entra col sorriso lo stesso nella sukkah e si fa la mitzvah di mangiare nella sukkah la prima sera sicuramente e si riceve questo bellissimo abbraccio di HaKadosh Baruch Hu. Auguro a tutti quanti voi di sentire questo abbraccio ogni momento della vostra vita e di poter avere un Chag HaSukkot felice, Bezrat Hashem, di festeggiarlo a Yerushalayim col Bet HaMikdash per poter portare i sacrifici con il vino e anche con l'acqua.